voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore. Una parola, quella del Signore, che oggi la Chiesa, scegliendola, rivolge a noi per la proclamazione, per la meditazione, per la vita conseguente, è una parola estremamente densa, che ha bisogno di essere ruminata. L'espressione non è mia, ma è di San Ruperto di Deutsch, uno dei padri del mondo medievale. Ruminare la parola di Dio significa meditarla dopo averla letta, riletta, dopo averla in qualche modo vissuta o tentata di viverla nella esistenza di ogni giorno. Perché questa parola è importante. Le citazioni chiaramente le trovate sul foglio degli avvisi sotto ogni domenica. È importante perché? Perché la nostra esistenza odierna, nella sua indifferenza, partecipare all'Eucaristia o non partecipare, più o meno la stessa cosa. Essere gente che in un modo o nell'altro crede ad una fede o a un'altra fede non fa tanta differenza. Essere delle persone che anzitutto, prima di tutto e soprattutto vivono la fede cristiana o vivono in altro modo, più o meno è la stessa cosa. Siamo immersi in una specie di mare indistinto del pensiero debole. E allora tutto in un modo o nell'altro sembra fare notizia e soprattutto vita per noi. Ma il Signore non la pensa così. Soprattutto non scrive a noi nella sua parola così. La prima lettura che abbiamo ascoltato è del profeta Geremia, che noi siamo abituati a dire: chi è Geremia? O quello delle lamentazioni, che si lamentava sempre. E in questo libro ventesimo lui in pochissimi versetti narra la sua vocazione, la sua chiamata. Una chiamata da parte di Dio alla fede nel Messia futuro. La pagina è di circa 650 anni prima della nascita del Salvatore, di Gesù. Che cosa dice Geremia? Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Tu mi hai fatto violenza e hai prevalso su di me. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno, ognuno oggi si beffa di me. Tanto è vero che l'avevano incarcerato e l'avevano messo poi dentro una cisterna screpolata, in attesa di morire. Perché? Perché lui donava le sue profezie al popolo ebraico non secondo l'udito o quello che gli ebrei volevano ascoltare, ma secondo quello che diceva Yahweh. Il verbo mi interessa, quel verbo che noi lasciamo parecchie volte nella vita quotidiana. Un ragazzo si innamora di una ragazza, si lascia sedurre da una ragazza. Ma usare questo verbo, come fa il profeta Geremia, nell'essere seduti e nel lasciarsi sedurre da Yahweh, da Dio, questo non è mai successo. La seduzione è un'attrazione totale, personale, di anima e di corpo, che noi abbiamo da parte di Dio nei nostri confronti. Perché Lui è lo sposo e la nostra vita, la nostra umanità è la sposa. La seduzione allora è un fatto estremamente importante per la fede cristiana. Dal momento che se tu fai nella fede cristiana le tue cose per dovere, per abitudine o per rito di partecipare la domenica alla Santa Messa, non sei dentro a questa mentalità che il profeta di 2650 anni fa ti propone come parola di Dio. La seduzione è entrare tra lo sposo e la sposa in un vibro d'amore, in una totalità di compenetrazione di anima e di corpo. Questo vissuto con il Signore significa che tu entri in totale comunione con Lui. Per cui compiere la sua volontà non solo non ti pesa, ma tu cerchi di fare in modo di compiere ciò che piace allo sposo, a Dio, lasciandoti sedurre da Lui. Anche quando c'è il momento della sofferenza, del dolore, della malattia, addirittura della morte, proprio così. Mi hai fatto violenza, tu hai prevalso su di me. Sono diventato oggetto di derisione e ognuno si beffa di me. Non ti pesa la sofferenza quando tu ami totalmente una persona e spendi volentieri per lei tutta quanta la tua vita. Qualcuno potrebbe dire, beh, è esagerato questo, oggi non si pensa più così, no, no. La fede cristiana è radicata e fondata sull'amore. Dio è amore, dirà San Giovanni. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Non è un amore un po' sì e un po' no. Oggi sì, domani pazienza. No, no, è usato il termine greco agape, che significa un amore totale di comunione, quell'amore che il mondo non capisce più. Ecco perché allora San Paolo, che invece aveva colto al massimo questa radice fondamentale della fede cristiana, della speranza e della agape di Dio nei confronti suoi, che cosa dice? Fratelli, offrite i vostri corpi come sacrificio vivente al Signore. Non parla delle mie idee, ma sì, io credo in certe verità, poi sarà come sarà. Lei, reverendo, crede nella risurrezione del Signore, ma sarà così. Però io, no, no, il cristiano offre il proprio corpo al Signore, con tutto ciò che ha di incarnato nella propria esistenza, per quanto concerne la fede, la speranza e la carità. Ed è un sacrificio vivo, vivente. Non è un sacrificio morto, non è un sacrificio che mi costa, non è un sacrificio che, ma sarà poi tutto quanto da rivedere, perché di qui sappiamo come siamo, di là non lo sappiamo, non è vero. Vuoi vivere il tuo culto spirituale, è San Paolo ancora che scrive ai Romani, cioè il tuo culto che è condotto dallo Spirito Santo, bene, offri il tuo corpo, la tua anima, il tuo cuore, la tua mente, il tuo fisico, tutto quanto te stesso. È in questa luce che allora possiamo leggere meglio quel brano del Vangelo che comincia con Gesù, che con molta semplicità, con molto realismo, chiama i discepoli e dice loro: guardate che io prima o poi dovrò soffrire, essere torturato dai sommi sacerdoti, dai capi degli scribi, da tutte quelle persone, insomma, che sono a capo del mondo ebraico. Sarò tormentato, sarò giustiziato, risorgerò il terzo giorno. Di fronte a questo modo di sedurre da parte di Dio nostro papà, papà quindi anche di Gesù di Nazaret, Pietro si oppone. Pensate, il primo papa che si oppone al Signore, a Gesù di Nazaret. È una scarsa figura che Pietro, a nome di una chiesa che siamo tutto sommato anche noi, diciamo, facciamo o diamo con la nostra vita conto a ciò che il Signore ci dice. Di fronte alla sofferenza, di fronte al dolore, il mondo greco che cosa dice? Abbi la tua dignità nel soffrire. Sustine et abstine, sostieniti nella tua esistenza e astienti da qualsiasi, diciamo, azione squilibrata. Qui Noè. Gesù ti dice: se tu entri sulla croce, ti lasci sedurre da Dio, papà mio e papà vostro, e offri tutta quanta la tua vita a Lui, anche tu, allora vivi la volontà di Dio. Pietro invece non la pensa così. Questo Signore non ti accadrà mai. Addirittura, pensate, Pietro, il primo papa, che rimprovera il Signore. E sapete la risposta di Gesù, che abbiamo appena ascoltato? Lungi da me Satana. Chiama il primo papa, che parla in questo modo, da dandogli questo titolo. Sei colui che divide, sei colui che rovina nel male il mondo intero. Perché non pensi secondo Dio, ma pensi secondo gli uomini. Ecco qui la differenza. Tante volte noi vogliamo mantenere la fede cristiana tenendo il piede su due staffe. Un po' al Signore, ma certo, è bene, ce lo diamo un po' al Signore, un po' di tempo anche alla domenica, ma sì, andiamo anche a messa, voilà. E poi però un po' anche a noi, un po' anche al nostro successo terreno. E invece il Signore non la pensa così. La sua chiamata è una chiamata totale e radicale. A chi? Solo ai preti? Solo alle suore? Solo ai frati? No, no. Ad ogni persona battezzata, cresimata e che partecipa all'Eucaristia. Ogni fratello o sorella è chiamato a pensare, a vivere, ad amare, ad avere il suo corpo e la sua anima secondo la volontà di Dio, non secondo la nostra santa volontà. Diversamente siamo rimproverati dal Signore. Ultimo aspetto, allora, se dice Gesù, mi sono spiegato male, tutto capiterà a me, la mia passione, la mia morte, la mia risurrezione, quello che capiterà a me, capiterà anche a voi. Allora, vuoi a un certo punto seguire me? Rinnega te stesso, prendi la tua croce ogni giorno e seguimi. Questo è il programma, direi, di seduzione che il Signore ci dà. Anche la sofferenza fa parte costitutiva nel dolore di quello che il Signore chiede a ciascuno di noi. Il nostro corpo come culto spirituale vivente, dice San Paolo ai Romani. Ultima osservazione e termino. Gesù tutto questo non lo dice in prospettiva di eternità soltanto, ma lo dice anche nella prospettiva del tempo e dello spazio nella storia di oggi. Il Signore quando è venuto sulla faccia di questa terra, nel Natale è venuto in punta di piedi, nel silenzio, nel nascondimento, nella umiltà. Addirittura andando a nascere in una grotta abbandonata dai pastori. Ma non è solo questo. La prima volta che è venuto, lui è venuto per 30 anni, ha vissuto nel silenzio, nella umiltà di Nazareth, al punto che nella capitale che cosa dicevano? Ma che cosa può venire di buono da Nazareth? Dai, su, lascia perdere. Era un illustre sconosciuto. E anche quando ha cominciato a compiere miracoli, ha cominciato a percorrere per 3 volte dalla Galilea alla Samaria alla Giudea, andata e ritorno nel suo viaggio verso Gerusalemme, facendo del bene, seminando tutto quanto il suo amore per gli altri, anche in quel momento qualcuno ha avuto qualcosa da ridire. 30 anni di silenzio, di umiltà e di nascondimento, ma non è il figlio del carpentiere questo qui. E 3 anni di vita pubblica. In tutta la sua esistenza Gesù ci dice, ehi, un momento, guarda che la tua vita è fatta per amare gli altri, è fatta per lasciarti sedurre nel Signore, col Signore, per il Signore, nei confronti dei fratelli bisognosi. Quando il figlio dell'uomo starà per tornare nella gloria del Padre, sentite la seconda venuta nella storia che il Signore compierà nel giudizio finale, la prima volta nell'umiltà, la seconda volta nella gloria, la prima volta nel silenzio, la seconda volta per valutare quello che noi abbiamo fatto e detto. Avevo fame, mai dato da mangiare, avevo sete, mai dato da bere, ero nudo, mai vestito, carcerato, mi hai visto. Quando? Quando hai fatto anche una sola cosa di queste ai miei fratelli più piccoli, tu l'hai fatta a me. Bene. Allora, in quel momento, cioè nella seconda venuta storica del Signore, nel tempo e nello spazio, Lui renderà a ciascuno non secondo il suo modo di pensare, non secondo il suo genio nel parlare, non secondo i modi di dire, di fare o di progettare, no, renderà a ciascuno secondo le sue azioni. L'azione tu o la fai o non la compi. Se compi delle azioni nel Signore, il Signore ti valuterà nelle cose che hai fatto, non detto, non pensato. Ricordate il buon samaritano, quando il Signore dice al dottore della legge: secondo te chi è stato la persona che ha dato di più a quell'uomo poveretto mezzo morto sulla strada? Il sacerdote che se n'è andato, il levita che è andato un'altra parte? No, è stato il samaritano. Va e fa lo stesso, va e fa la concretezza della fede. La strada della croce, l'unica via che noi sappiamo proporre nel nome del Signore ai nostri fratelli, ma è questa la seduzione che noi e gli altri è occasione, strumento di salvezza.